Poptastic.
Poptastic. Tastic. Let me hear you say.
Bentornati a tutti ascoltatori di Poptastic, qui è la vostra Sara e dall'altra parte dell'Italia c'è il vostro
Mario.
Oggi puntatona interessante.
Sì, è vero, Sara.
Mario, parlacene.
Ma io prima di tutto vorrei sapere come stai.
C'è qualche miglioramento.
Meno male, dai.
Orange is the new red.
Meno male, io sono sempre in gialla con il Lazio, ma non è che stia facendo più di tanto, quindi insomma, here we go again, un'altra settimana con Poptastic e un altro puntatone. Tu non vedevi l'ora di introdurre questa puntata, vero?
Assolutamente sì, la stavo aspettando da tanto.
E anche io, ragazzi, stiamo tornando su una bella tradizione di Poptastic, perché questa è la prima puntata solo al femminile di questa stagione. Prima cosa di anticipo. Sara, sei entusiasta?
Assolutamente sì, perché siamo usciti settimana scorsa dalla nostra comfort zone.
È vero, adesso diciamo che ci stiamo un pochino ritornando, ma comunque vi stiamo presentando un tema che è fuori dalla comfort zone comunque, perché alla fine parleremo di questo oggi. Sara, vogliamo dare la password della settimana agli ascoltatori di Poptastic?
La password di oggi è reinvenzione.
Oh, reinvenzione, molto bene. Che vuol dire che oggi parleremo di 8 artiste che hanno cambiato comunque il mondo della musica pop attraverso le loro trasformazioni, i loro cambiamenti, il loro adattarsi al passare del tempo, al modificarsi dell'industria discografica. È veramente un puntatone questo, parliamo veramente di grandi nomi. Parliamo di 8 leggende della musica pop
viventi,
esattamente. E allora io direi di cominciare con la puntata di oggi, e io ho pensato subito di introdurre questo episodio con una persona che ha letteralmente fatto la storia in generale della musica pop, ma che ha fatto la storia proprio per quanto riguarda il concetto di reinvenzione. Potremmo dire che è stata lei a introdurlo, vero Sara?
Assolutamente, e lei è la preferita di mia madre.
Eh sì, è vero, penso sia la preferita di un po' tutti i nostri genitori, ma comunque è un artista che anche tra le persone della nostra età ha davvero tanti fan, perché è veramente eterna. Ragazzi, io credo che voi abbiate capito di chi stiamo parlando: la regina del pop, più di 350 milioni di dischi venduti in quasi 40 anni di carriera. She is Madonna. Io appunto avevo pensato di introdurre questa puntata proprio con lei. Allora vi facciamo ascoltare una sua canzone. Questa è Music di Madonna.
Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. We'll be right back.
contrario, io ricordo ancora quando facevo i saggi di danza con le sue canzoni.
Sì, beh, certo, ripetiamo, è un'artista veramente eterna e io ho personalmente scelto di far ascoltare Music come prima canzone perché ho detto molto spesso con Poptastic ci siamo focalizzati sulla musica pop tra gli anni 90 e oggi e Madonna ha veramente una carriera enorme, quindi ho detto ok, possiamo cominciare l'episodio di oggi con la prima reinvenzione del nuovo millennio di Madonna, perché Music è stato il primo singolo da rilasciato nel 2000 per tutto questo album che si chiama a sua volta Music come la canzone, con cui lei ha introdotto questa contrapposizione tra questa immagine da cowgirl che aveva e questo sound molto electropop, che però comunque ha le sue influenze country, folk, qualcosina pure rock, che lei ha comunque sperimentato grazie a questo produttore molto famoso, molto importante per la sua carriera, che è stato Mirwais. Madonna all'epoca disse che quest'album, più di tutti gli altri che aveva fatto prima, riguardava comunque determinati aspetti della sua vita, quali la maternità. Era diventata madre dei suoi primi due figli, Lola, prima dell'album del 98 Ray of Light, che era la sua svolta spirituale, e Rocco, figlio che ha avuto con Guy Ritchie, prima di Music. Addirittura lei aveva iniziato il tour promozionale dell'album 2 mesi dopo che era nato il figlio, una roba che lei è veramente un Highlander per questo motivo. Tra l'altro io vorrei ricordare un'altra cosa, nella musica pop e non solo di oggi si sente parlare tanto di autotune, e allora c'è da dire che con Music Madonna è stata in effetti una pioniera di questo software, perché tra le varie canzoni dell'album ci sono sempre questi accenni di vocoder di autotune, che tra l'altro lei ha mutuato, potremmo dire, da un'altra grande diva della musica pop, che è Cher, che giusto 2 anni prima aveva fatto Believe. Quindi io credo che abbiamo dato proprio una bella introduzione a questa puntata grazie alla regina, e quindi Sara, io ti passo la parola.
La prossima artista di cui parliamo oggi è un'altra preferita di mia madre, un'altra artista che cambia spesso. Parliamo in particolare del penultimo album, Joanne, che è il secondo nome di questa artista, ma è anche il nome della sorella di suo padre, che è morta a 19 anni. Mario avrei voluto tanto andare al suo concerto.
Io ci sono stato, è stato veramente bello, bello, bello. Tra l'altro io credo che sia stato un periodo molto importante per la carriera di quest'artista e veramente uno dei concerti più belli che abbia visto. Lo dico praticamente per tutti, ma no, è la verità. Nel caso di Lady Gaga è la verità.
Nell'album parla di vari temi. Ed è questa la cosa interessante.
È vero.
Degli abusi sessuali che ha subito a 19 anni, una canzone per la sua amica che era malata di cancro al seno, che purtroppo è venuta a mancare durante le riprese di A Star Is Born. C'è anche un riferimento al Black Lives Matter.
Con Angel Down.
Diciamo che è un album diverso da Art Pop.
Che ricordiamo era l'album precedente.
E quindi noi vi facciamo ascoltare Million Reasons di Lady Gaga. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down. Try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Yeah.
Baby, I just need one good one to stay.
Beh, ragazzi, che dire, questo è veramente un pezzone, una ballad meravigliosa. Che ne pensi, Sara?
Assolutamente sì, e quello che apprezzo dell'album è che appunto ci ha stupito perché ha queste sonorità country ma anche rock, però rimanendo pop, è tutto sull'acustico.
Oddio, io sinceramente su questo avrei da ridire, perché è vero che ci sono le sonorità country rock in quest'album, ma come hai detto tu, la componente pop è sempre molto presente con Lady Gaga. Credo che ci siano appunto tutta una serie di somiglianze anche con Music di Madonna che abbiamo presentato prima, dove entrambe, sia Madonna per Music che Lady Gaga per Joanne, hanno adottato questa immagine simil country, ma in realtà poi hanno sperimentato con diversi stili all'interno di questi album, e c'è da dire che ha pagato molto come cosa. È vero che Gaga con Joanne, secondo me, è riuscita a ottenere una fetta di pubblico che probabilmente prima non era esattamente dalla sua parte, perché ha mostrato un lato completamente diverso della sua personalità musicale, e allo stesso tempo c'è da dire che ha lasciato un po' con l'amaro in bocca determinati fan che la seguivano per altro, probabilmente.
Sì. Però Mario, io direi che vedere più facce della stessa medaglia fa crescere un artista.
Beh sì, sono completamente d'accordo, e alla fine parliamo di un artista come Lady Gaga che è veramente dalle mille risorse. In effetti poi ha fatto Cromatica, che vi abbiamo presentato nella primissima puntata di questa stagione, dove ha svelato un ennesimo volto della sua personalità, pur sempre rimanendo legata comunque a una musicalità che magari era più affine alle sue produzioni degli esordi.
Assolutamente.
E allora noi andiamo avanti con la prossima artista, e abbiamo parlato appunto prima di Madonna e di Lady Gaga, che con questi due progetti hanno deciso di fare una specie di crossover dalla musica pop al country. Io non lo definirei un vero e proprio crossover, ma hanno sperimentato con delle contaminazioni. L'artista che vi andiamo a presentare adesso invece è diventata particolarmente famosa per aver fatto il contrario, nel senso, già prima era appunto una delle artiste più quotate di questo genere, che è il country, che va così tanto negli Stati Uniti, comunque nei paesi anglofoni, ed è poi diventata la più grande pop star della sua generazione. È stata riconosciuta come appunto l'artista che ha portato la musica country a una nuova generazione, e questo secondo me è riuscita a farlo grazie alla sua sensibilità di songwriter pop, che poi le ha permesso di fare questa graduale transizione in questo genere. È una delle mie artiste preferite, ne abbiamo già parlato anche di lei nella prima puntata di Poptastic, quindi ragazzi, bando alle ciance, vi facciamo ballare un po' con Shake It Off di Taylor Swift. I stay out too late, got nothing in my brain, that's what people say, mm-hmm. That's what people say, mm-hmm. I go on too many dates, but I can't make them stay, at least that's what people say, mm-mm. That's what people say, mm-mm. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright, cause the players gonna play, 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 and the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake.
Di questa canzone e il significato.
È vero, io credo che questa canzone sia abbastanza emblematica, come dissi in una puntata di Poptastic proprio degli esordi, del songwriting di Taylor Swift, perché è piena di questa ironia dove lei è riuscita a sfatare un po' tutti i miti che si erano creati sulla sua persona prendendosi in giro da sola. Questa canzone è stata l'apripista dell'album più fortunato della sua carriera, 1989.
Io l'ho amato.
Sì, che ho amato anche io, è stata la colonna sonora dei miei ultimi anni di superiori, quindi questo 1989. Esatto, che è uscito nel 2014, ero un pischelletto quando è uscito, veramente. Però io mi porto così tanti ricordi legati a quest'album che proprio non ce la faccio. E al di là di questo, comunque, come dicevo, è stato un album molto fortunato, un azzardo, perché lei veniva da Red, che era questo disco dove lei aveva sperimentato con diversi stili. Forse lo potrei accomunare appunto a Music e a Joanne, perché comunque era un album molto crocevia di country, pop, rock, dubstep addirittura. E lei con 1989, che è stato l'album immediatamente successivo, decise di passare automaticamente al pop, o meglio automaticamente, definitivamente. Questa decisione è stata giustificata dall'artista, che aveva detto che in quel periodo della sua vita il suo songwriting, originariamente country, stava automaticamente mutando e le stava venendo di scrivere brani spiccatamente pop, e la cosa comunque ha pagato, perché in effetti le ha portato ben 10 milioni di copie e ben 3 Grammy Awards, tra cui il Grammy per l'album dell'anno, che Taylor ha vinto ben 2 volte, e insieme ad Adele lei è l'unica artista femminile ad aver vinto 2 volte questo premio, che è praticamente il più importante della rassegna dei Grammy, e forse lo vincerà anche nel 2021, visto che è nominata
con... l'album è fortunato
ed è nominata con Folklore. Io ci spero tantissimo, perché se lo merita veramente tanto.
Mi ha fatto innamorare di lei quest'album. Piccola parentesi, su Disney Plus trovate il documentario di Folklore dove lei canta e racconta come sono nati i brani.
Esattamente, tutti quanti i brani del disco. C'è da dire che comunque ci sono tanti contenuti di questo tipo di Taylor Swift su diverse piattaforme. C'è il documentario film del 1989 Tour, appunto, su Apple Music. Ci sono Miss Americana e il DVD del Reputation Tour su Netflix. Su Disney Plus invece ci sono City of Lover e Folklore, lo speciale di Folklore. Quindi ragazzi, andate, guardate, sapete dove trovarla. Andiamo avanti con la nostra puntata. Vai Sara.
Volevo dire un'altra cosa: sul sito di Radio Yulm, www.radioyulm.it, cliccando su Poptastic troverete i podcast di tutte le puntate precedenti, quindi se vi interessa c'è una puntata dove c'è solo Mario, ovviamente, dove si parla solo di Taylor Swift.
Era proprio la nostra primissima puntata, sì.
Ma adesso passiamo a una delle mie prefe. Mamma mia che emozione quando è uscita questa canzone, ma in particolare quando è uscito il video. Siamo rimasti tutti sconvolti, ma davvero tanto. Non ci si aspettava una cosa del genere da un'ex principessa della Disney, anche se con singoli come Can't Be Tamed si vedeva che qualcosa stava mutando. Ma partiamo col farvi ascoltare questo singolo, che è stato pubblicato nel 2013 come primo estratto dall'album Bangers,
e che ha turbato tutte le nostre esistenze
e ha turbato anche il mio sederino durante il concerto, perché ho ballato in un modo, mamma mia ragazzi. Questo è We Can Stop. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. Hey, hey,
red cousin, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a help? No.
cause we gonna go all night till we see the sunlight.
Quanti ricordi che mi ha evocato questa canzone?
Non hai idea.
Mamma mia, io ti devo dire la verità, ero e sono tuttora super fan di Miley Cyrus, come ben sai, ma appunto nel periodo in cui era uscita We Can't Stop credo di aver raggiunto proprio il mio apice con l'era Bangles. Quando ero al liceo, io ricordo, nella mia classe di 16 persone ero praticamente l'unico a supportare questa svolta di Miley Cyrus, perché io dicevo: ragazzi, questa ha 21 anni e ha fatto la svolta della sua carriera, è diventata praticamente una main pop girl a tutti gli effetti, ha definitivamente ucciso Anna Montana, si è levata questa nomea della principessina Disney e si sta costruendo una carriera. E tutti quanti dicevano: ma no, ma è scandalosa, perché fa questo, perché fa quello, perché twerka sul pacco di Robin Thicke e tutto quanto. Vabbè, io dicevo: ragazzi, quante cazzate che state dicendo, mamma mia.
Assolutamente da ricordare quei VMA di quell'anno.
Mamma mia, epici. Cioè, io credo che una concentrazione di epicume, una delle più grandi che abbia mai visto, sinceramente. Da lei che twerkava su Robin Thicke, Taylor e Selena che parlavano, non si sapeva cosa stessero dicendo, Rihanna e Will Smith scioccati.
Mario, io ti dico l'ultima cosa prima di passare all'altra artista.
Sì.
Ricordiamo il twerk, l'ha portata alla luce, e ascoltate la traccia di Miley con Britney Spears.
Ah, bellissima, SMS Bangers, adoro.
Bang.
SMS Bangers è un pezzo pazzesco, secondo me, che tra l'altro riprende il campionamento di un gruppo in realtà famoso degli anni 80, di un gruppo hip hop, che sono le Salt and Pepper, che avevano appunto questa hit che si chiama Push It, che sembra ricordare molto la struttura ritmica di SMS Bangers, che devo dire è uno dei miei pezzi preferiti dell'album. Credo di averlo veramente consumato proprio da morire, cioè io...
Assolutamente.
Ma Britney noi la rincontreremo più tardi, vero?
assolutamente non facciamo spoiler e Mario, presentaci la prossima.
Dunque, a proposito di Britney Spears, a proposito di Miley Cyrus, a proposito di stelline Disney, per andare a introdurre la prossima artista diciamo che rimaniamo in famiglia, perché parliamo di un interprete che ha fatto più o meno quello che ha fatto Miley Cyrus nel 2013 con Bangers 11 anni prima, ma lei ha scioccato veramente l'opinione pubblica in una maniera incredibile, perché parliamo del 2002, in un periodo in cui i social media praticamente non esistevano ancora ed era l'epoca d'oro di MTV. E questa artista introduceva quest'album della sua svolta con queste parole: "So here it is, no hype, no gloss, no pretense, just me, stripped." Ed è così che Christina Aguilera presentava il suo quarto progetto in studio. Uno dei miei album preferiti di tutti i tempi, anticipato da una delle canzoni pop più controverse della storia. Parliamo di un singolo che ha letteralmente mandato in subbuglio l'opinione pubblica negli Stati Uniti quando uscì, grazie al suo contenuto particolarmente, diciamolo, esplicito, e al suo video altrettanto famoso per essere piccantino. Quindi ragazzi, noi vi facciamo sentire Christina Aguilera con l'iconica Dirty. Ah, dirty.
Nasty. Nasty. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here to party.
Ladies, move. Gentlemen, move. Somebody ring the alarm. A fire on the roof.
Rap, no bargain deals. I drive a four-wheel wide with foreign wheels. Throw it up. Baby, it's Brick City, you heard of that. We blessed and hung low like Bernie Mac. Dogs, let them out. Women, let them in. It's like I'm ODB, that what y'all think then.
Io vorrei ricordarti.
Dimmi.
Vorrei sbloccarti un ricordo.
Dimmi, dimmi.
Ma vogliamo parlare di Burlesque?
Beh, però Burlesque è un pochino più avanti nella carriera di Christina, circa 8 anni dopo tutto quello che ha fatto comunque con Stripped, ma c'è da dire che probabilmente senza quello che Christina ha fatto con Dirty non avremmo mai avuto un Burlesque, perché parliamo della fase di Christina Aguilera in cui lei ha cominciato a esplorare quello che è effettivamente il tema della sessualità, che è un qualcosa di molto presente nella sua musica, lei lo dice sempre, è un qualcosa con cui lei gioca molto spesso nei suoi visual, nella sua musica, e questa Dirty diciamo che è stato proprio l'epitomo di questo fenomeno, perché appunto la vedevamo in questo video diretto dal grandissimo fotografo David LaChapelle, dove lei si ritrovava in questo ring di questo fight club clandestino, lei veniva introdotta con appunto questo intro dove si vedeva lei che scendeva da questa mountain bike con questi pantaloni che sono diventati poi iconici, che ha ripreso anche Miley Cyrus nel Bangers Tour, che praticamente mostra il suo sederino con le sue mutandine e con questa X sopra che sono chiamate appunto chaps. Poi c'è da dire che comunque il modo di porsi, appunto il modo di presentarsi a livello di persona di Christina era cambiato tantissimo in questa era. È stato il periodo in cui lei aveva tutti questi piercing, questi capelli ombre che passavano dal platino al nero come se nulla fosse, questa auto abbronzante sempre molto sobrio. Diciamo che erano gli anni 2000 e porca miseria, lei gli anni 2000 li ha proprio dominati. Lei fu tanto criticata per questa svolta molto audace che ebbe con questo disco e con questo video, ma lei disse molto convintamente che comunque lei non si stava oggettificando in maniera sessuale, giustamente diceva: io in questo video sì, è vero, ho il culo da fuori, ma se guardate molto bene non sono la classica video vixen dei videoclip hip hop, sono in comando, sono in charge. E questa in effetti è una delle tante parti della svolta femminista che Christina Aguilera ha avuto con Stripped, di cui ho parlato nella mia tesi. E ricordiamo che si tratta dello stesso disco dove lei ha tirato fuori una delle altre grandissime hit della sua carriera, che è Beautiful. Chi non conosce Beautiful, ragazzi? Fighter, Can't Hold Us Down, che sono i suoi inni femministi proprio per eccellenza. Quindi veramente parliamo di un artista che ha influenzato praticamente tutte le pop star di questo filone venute dopo di lei, tra cui appunto Miley Cyrus, tra cui alcune sue coetanee come Britney Spears e Beyoncé, appunto. E io l'amo tantissimo e secondo me la musica pop senza Christina Aguilera oggi non sarebbe la stessa.
Assolutamente sì. Devo dire che quel film mi ha sconvolto in maniera positiva.
Parli di Burlesque?
Sì, ha segnato una generazione.
Il mio film preferito di sempre.
Mario, al volo, al volo.
Vai, dimmi.
È uscito l'album di Miley.
Sì.
Che cosa ne pensi?
A me piace tantissimo. Ma vabbè, lo abbiamo fatto sapere comunque grazie alla nostra nuova rubrica Instagram ai nostri ascoltatori. Quindi ragazzi, il venerdì, quando va in onda la nostra puntata, aspettatevi d'ora in poi sempre questi post di New Music Friday che vedrete sulla pagina Instagram di Radio Yulm, che dovete andare a controllare ogni tanto
e a seguire Instagram e Facebook,
i canali social.
Mi è piaciuto molto l'album.
Anche a me tantissimo.
Mi ha sconvolto.
Beh, penso un po' a tutti quanti. Devo dire che è stato l'album che secondo me lei doveva fare da anni. Quindi sì.
Sentito, molto lavorato. Mi ha scioccato il duetto con Billy Idol.
Bellissimo.
L'ho amato.
Bellissimo, noi l'avevamo anticipato già un po' in quest'album di Miley Cyrus, Plastic Hearts, nella seconda puntata di Poptastic, che vi invitiamo un'altra volta ad andare ad ascoltarlo di nuovo. Ma noi andiamo avanti con la prossima artista di questa puntata, vero Sara?
Parliamo di una delle più grandi artiste, alcuni dicono la più grande che c'è oggi. L'album in questione è Lemonade, che io ho amato tantissimo,
okay.
Dove questa artista si trasforma in una specie di angelo vendicativo, perché quest'album è un concept album, tutto gira intorno allo stesso argomento. L'argomento è stare,
le corna.
Sì, il tradimento di suo marito.
Ma gliela facciamo ascoltare questa canzone?
Assolutamente, e dovete ascoltare tutto il testo. Questa è Sorry di Beyoncé.
Sorry, I'm sorry, sorry, I'm sorry. I ain't sorry, nigga, nah.
I'm sorry.
I ain't sorry.
I'm sorry,
I ain't sorry, I ain't sorry.
You trying to roll me up?
Mario?
Certo, come poteva non piacermi? Io Lemonade veramente l'ho amato tantissimo come album, secondo me è veramente un career peak per Beyoncé.
E tra l'altro dentro quest'album ci sono tantissimi generi musicali.
Vero?
Pop, blues, rock, hip hop, soul, funk, country, gospel, trap, duetti con Kendrick Lamar, The Weeknd, tutto.
C'è tutto.
C'è tutto.
Per le ultime tre artiste che abbiamo presentato, quindi appunto Miley, Christina e Beyoncé, questo è un concept che si è ripetuto in tutti e tre questi loro album, in Bangers, in Strip, in Lemonade, abbiamo questa varietà di generi musicali che è incredibile. Ecco, per esempio, in Strip di Christina Aguilera, secondo me era pazzesca questa cosa, perché ogni stile corrispondeva un lato della femminilità che voleva essere espresso da Christina, mentre qui in Lemonade di Beyoncé ogni stile musicale è come se andasse a ricalcare, come dire, uno stato dell'accettazione di questo percorso che lei stava vivendo nel momento in cui è andata a comporre l'album, secondo me.
Ma poi, Mario, vuoi mettere, rinfacciare a tuo marito quello che si è perso davanti a tutto il mondo con un album spettacolare?
Ma lasciamo stare, io sono andato appunto al concerto dei Carters 2 anni fa.
Idem,
a San Siro, a San Siro. E mi ricordo che praticamente Beyoncé a un certo punto ha cantato una canzone che non fa parte di Lemonade, che fa parte del suo secondo album da solista, B-Day, la canzone Resentment, originariamente cantata da niente di meno che Victoria Beckham, ex Spice Girl, ora stilista, dove praticamente parlava di corna, e a un certo punto lei faceva I know she was attractive e si puntava così, come dire sì, lei era figa, ma io sono Beyoncé.
Ovviamente.
Mario, dimmi Sara.
C'è un altro grande colosso.
Sono prontissimo pure, pure io.
L'album in questione è Blackout, uscito nel 2007. L'ultimo album era In The Zone, che risaliva al 2003.
Bellissimo pure quello.
I temi di quest'album sono vari: il sesso, l'amore e in particolare in questa canzone che stiamo per ascoltare, la lotta di Britney con i media.
I miss American dream since I was 17.
Ragazzi, questa è Gimme More.
It's Britney, bitch.
Keep on rocking, camera's a flash. The incredible Lago. The legendary Miss Britney Spears. And the unstoppable danger. You're gonna have to remove me. Cause I ain't going over.
Che pezzone.
Mario, ma di cosa stiamo parlando? È stato eletto il 5° miglior album del decennio dal The Times, 7° da Rolling Stones, 3° da Billboard. Ha vinto il premio di album dell'anno agli Europe Music Awards nel 2008. Ha vinto tutto.
È un disco monumentale. Blackout è stato un album, ecco, uno di quei dischi che nel momento del suo rilascio non è stato apprezzato a dovere, chiaramente perché Britney era in una fase della sua vita e della sua carriera particolarmente turbolenta, non che adesso sia, insomma,
meglio.
Purtroppo, perché veramente è circondata da un team che non fa i suoi interessi, chiaramente, ma all'epoca, ricordiamo quella performance dei VMA dove purtroppo non è che stesse benissimo, ma dobbiamo anche dire che Killer era intorno si ci mise di buona lena per sabotarla, quindi free Britney, justice for Britney, e come diceva Chris Crocker 13 anni fa, leave Britney alone.
Assolutamente.
Parliamo veramente della principessa del pop, ragazzi.
L'esibizione è un po' scioccante.
È certo, ma perché comunque dopo tutte le grandi esibizioni che Britney aveva fatto ai VMAs nel corso degli anni, cioè mi viene in mente così, Oops I Did It Again nel 2000, I'm a Slave for You con il serpente, quando ha poi duettato con Christina Aguilera e con Madonna, dove hanno fatto appunto Like a Virgin e Hollywood, dove c'era tra l'altro anche Missy Elliott, e si sono baciate.
Lo so.
Ragazzi, parliamo veramente di storia della musica pop, e purtroppo c'è da dire che anche la performance di Kimi Mora lo è stata, ma probabilmente
in negativo,
ma da come ho avuto modo di documentarmi credo che non sia stata tutta colpa di Britney in questa situazione.
Mario,
dimmi,
mi
Sara,
mancano i VMA.
Ah, tantissimo, così. Pure a me. Quelli di quest'anno sono stati un po' così, però vabbè.
Sì, ma è da qualche anno che vanno scemando.
È vero.
Prima almeno c'erano i 1D, c'era Taylor, c'era Selena.
Però aspetta, ai VMA dell'anno scorso, ti ricordi quando Taylor ha fatto quel medley di You Need to Calm Down e Lover?
È bellissimo.
E ha trasformato i VMA in un suo concerto, praticamente.
Assolutamente. Però quello che dico io è che proprio il pubblico, gli artisti presenti,
sì,
non sono più.
Non è più lo stesso. Che dire, siamo arrivati un attimino
all'ultimo,
e come si dice tante volte, save the best for last. E visto che noi parlavamo appunto di artisti famosi presenti agli eventi, ecco, io ho deciso di lasciare praticamente il mio primissimo amore musicale, risalente più o meno a quell'epoca, per finire la puntata. E ragazzi, parliamo di una che in effetti ha fatto la storia di MTV anche lei, un artista che quando è uscito nel panorama internazionale ha letteralmente cambiato le carte in tavola di quella che era la musica pop. Che lei si era presentata con questa immagine molto tomboy, molto punk quasi, e tutti quanti dicevano wow, ma questa ragazza ha portato comunque qualcosa di completamente nuovo, prima con queste cravatte, con questi skateboard, poi con tutù rossi molto emo. Lei aveva comunque preso, come ti posso dire, un po' alla sprovvista il mondo del pop con questo sound che forse si rifaceva più, ecco, a sonorità un po' più punk, un po' più rock, e aveva cambiato l'industria in questo modo. Ragazzi, sapete di chi sto parlando di niente di meno che Avril Lavigne. E per chiudere questa puntata io ho voluto scegliere praticamente la più grande hit della sua carriera, che in effetti ha comportato un cambiamento di immagine, vero Sara?
Io questa canzone la ballavo a Just Dance.
Anche io, perché appunto era proprio risalente ai periodi in cui mi stavo affacciando al magico mondo della musica pop. Parliamo della più grande hit del 2007, che all'epoca vendette ben 7.2 milioni di copie digitali. Questa canzone è stata incisa con 7 ritornelli diversi, praticamente, perché è stata cantata in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Questa canzone è stata anche un record vero e proprio per quanto riguarda YouTube, perché il suo video iconico è stato il primo a raggiungere le 100 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma. Però allo stesso tempo, visto che parliamo di reinvenzione, si tratta di un brano che ha portato in effetti un grande grande cambiamento a livello visivo nella carriera di questa artista, che dall'essere un po' tomboy è diventata un po' più femminile, con questo look molto da cheerleader, queste gonne tartan molto colorate, questo rosa che era praticamente ovunque. E alcuni fan appunto ci rimasero un po' male, altri ne furono entusiasti, ma alla fine ha comunque tirato fuori un qualcosa di iconico, come appunto dice il titolo del suo album, The Best Damn Thing, la cosa migliore in assoluto. Quindi ragazzi, noi vi salutiamo,
vi dobbiamo salutare
per oggi. Ovviamente, come abbiamo detto prima, i social, Instagram, se volete su Twitter l'hashtag Poptastic,
Facebook,
quindi noi vi salutiamo,
vi auguriamo una bellissima settimana, un bellissimo weekend, ascoltate Plastic Arts,
ascoltate Poptastic. Noi speriamo di avervi tenuto compagnia per quest'oretta. Dulcis in fundo, chiudiamo la puntata con questa magnifica hit, Girlfriend di Avril Lavigne. Ciao ragazzi!
Ciao.
You're so delicious. I think about you all the time. You're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the mother princess. I can tell you like me too, and you know I'm right. She's like, so whatever. You could do so much better. I think we should get.
Fantastic.